Stasera, come introduzione alla preghiera del cuore, faremo la quinta domanda. Stiamo facendo le domande di Gesù nel Vangelo di Marco. Oggi arriviamo alla quinta, ci porteremo avanti ad ogni incontro. La quinta domanda è: come può Satana espellere Satana? Lo troviamo nel Vangelo di Marco, al capitolo 3, versetti 22, che leggiamo. Gli scribi erano scesi da Gerusalemme e andavano dicendo: ha dentro Beelzebul e anche caccia i demoni col potere del capo dei demoni. Egli li convocò e, usando analogie, disse loro: come può Satana cacciare Satana? Se un regno si divide internamente, non può quel regno restare in piedi. E se una famiglia si divide internamente, non può quella famiglia restare in piedi. Allora, se Satana si è levato contro se stesso e si è diviso, non può stare in piedi, è giunta per lui la fine. Ma no. Nessuno può penetrare nella casa del forte e saccheggiare i suoi beni se prima non lega il forte. Allora potrà saccheggiare la sua casa. Vi assicuro che tutto verrà perdonato agli uomini, le offese e in particolare le bestemmie, per molte che siano. Ma chi bestemmia lo Spirito Santo non avrà mai perdono. No, è reo di un'offesa definitiva. E che andavano dicendo: ha dentro uno spirito immondo. Al primo incontro con gli scribi, Gesù è stato ritenuto da costoro un bestemmiatore. In pratica lo abbiamo visto alla prima domanda nel secondo capitolo di Marco, alla prima domanda che abbiamo fatto, quindi al primo incontro fatto proprio qui a Roma, e dicevano: perché costui, non Gesù, parla così? Bestemmia, chi può perdonare i peccati se non Dio solo? Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia? Che ve ne pare? Tutti sentenziarono che era reo di morte. In pratica siamo all'inizio del Vangelo e Gesù già comincia a scontentare le varie autorità, come vedremo. Quindi già lo vogliono ammazzare, siamo all'inizio. Più volte, scherzando, viene detto: non sorprende che abbiano ammazzato Gesù, ma che lo abbiano ammazzato dopo 3 anni, dopo che gli hanno fatto, ma Gesù andava scappando a destra e a sinistra ogni volta, come vediamo anche in questo Vangelo. Gesù, dopo che lo vogliono ammazzare, cosa fa? Infrange il comandamento per eccellenza, il riposo sabbatico, e lo abbiamo visto l'altra volta quando, guarendo l'infermo, l'uomo con la mano inaridita, lo guarisce, e lo guarisce in giorno di sabato. E anche qui i farisei uscirono subito con gli erodiani, nemici storici che diventano amici, e tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Gesù non è uno sprovveduto, sa che deve realizzare questa missione. Allora dalla Giudea fugge in Galilea. E Gesù già all'inizio ha scontentato tutti. Lui ha scontentato le autorità religiose, gli scribi, le autorità spirituali, i farisei, le autorità civili, gli erodiani, e quindi Gesù decide di rompere con l'istituzione religiosa di Israele e di costituire un nuovo popolo capace di essere fedele alle promesse di Dio. Gesù chiamò a sé, ne costituì 12 che stessero con lui, e anche per mandarli a predicare perché avessero il potere di scacciare i demoni. Marco 3. il distacco di Gesù dall'istituzione religiosa provoca allarme a Gerusalemme, sede del Tempio. Il caso di Gesù è un caso speciale, non è un profeta isolato che facilmente può essere tenuto sotto controllo, ma Gesù è pericoloso perché è un pericoloso fenomeno di massa che attira folle considerevoli e poi ha questo potere, diciamo, seducente. Gesù parla, la gente gli crede, la gente fa quello che dice lui, quindi è un pericolo Gesù, non tanto per sé e per quei quattro che lo seguono, ma per queste folle che addirittura, vedremo nel Vangelo, addirittura stanno senza mangiare pur di ascoltare la sua parola. E allora contro Gesù scende in campo direttamente il Sinedrio, e quindi, diciamo, il consiglio dei vescovi del tempo, e mandano gli scribi, che sono la massima autorità del Sinedrio, e costoro scendono da Gerusalemme per andare incontro a Gesù non per accertare un fatto, loro sono già consapevoli di quello che ha combinato Gesù, ma per emettere una sentenza che scredita definitivamente Gesù agli occhi della gente. Praticamente lo additano come uno stregone e quindi passibile di pena di morte. Girava, loro hanno messo, la diceria è qualcosa, sì, non ci credo, però sarà vero, non sarà vero. La gente, addirittura si diceva che Gesù, per sfuggire alla povertà della sua famiglia, Giuseppe e Maria non erano benestanti, abbiamo visto che al Tempio offrono delle tortore, che era il sacrificio dei poveri, quindi loro erano poveri. Allora, per sfuggire alla povertà della sua famiglia, va in Egitto, dove impara le arti magiche, che gli egiziani erano bravi, poi torna in Israele, si proclama Dio operando dei prodigi. Già opera dei prodigi perché ha imparato in Egitto a farli. Nel Talmud, quindi nel catechismo ebraico, si legge: la vigilia della Pasqua Gesù fu appeso, un araldo, per 40 giorni prima dell'esecuzione, quindi già la cosa era stata e decretata prima, uscì gridando: sarà lapidato perché ha praticato la stregoneria e ingannato Israele per sviarlo. E questa diceria è andata avanti per secoli. E San Girolamo nel IV secolo addirittura scrive in una lettera: mago è un altro nome dato dai giudei al mio Signore. Quindi loro sono convinti che quello che fa Gesù viene da Dio, ma non lo possono accettare, perché se lo accettano devono lasciare andare i loro privilegi e liberare il popolo. Quindi cosa fanno? Non potendo controbattere contro Gesù, ecco, cominciano a screditarlo in mezzo alla gente, a questo popolo che segue Gesù. E la diffamazione di Gesù è fatta proprio ad opera d'arte. E loro hanno detto che appunto era guidato da Beelzebul. Tra le centinaia di demoni che si conoscevano a quel tempo, loro scelgono Beelzebul. Chi è questo Beelzebul, che Gesù neanche nella letteratura giudaica non viene mai usato? Beelzebul è la forma dispregiativa di Baal-Zebub. Baal significa signore, Zebub significa mosche, signore delle mosche. Questo Baal-Zebub era una divinità filistea che operava le guarigioni. I filistei si rivolgevano a questo Baal-Zebub e il veicolo erano le mosche che veicolano la malattia. E praticamente queste mosche verdi che si trovano sugli escrementi, sui cadaveri, sulle bestie morte. E allora, siccome il sincretismo religioso non è una cosa di oggi, a quel tempo c'era pure, diversi, visto che con Yahweh non funzionava tanto, magari, allora rivolgiamoci a questo Baalzebub. E quindi diverse persone credevano. Allora i farisei, gli scribi, per screditare pure questa divinità, lo hanno cambiato in Beelzebul. E Bel è sempre Baal, è sempre signore, ma Zebul significa letame, signore del letame. Quindi mentre Baalzebub guariva, Baalzebul infettava, quindi è il signore del letame. E questa scelta è intenzionale perché loro dicono: non è vero che Gesù vi guarisce. Sì, vi può guarire apparentemente, ma poi vi rovina di più perché lui è dominato da Beelzebul. Quindi questo Beelzebul, che per noi e a volte può sembrare il nome di un diavoletto, lì c'era tutta una costruzione letteraria ed esistenziale. Signore del letame. Gesù veramente era un grande. E allora cosa fa? Gesù chiama questa delegazione, sa che ci sono questi scribi in mezzo alla gente, li convoca. E dice: parliamone, vediamo, forse nel tentativo di convincerli o almeno farli ragionare. Ah, pazza idea, perché quando sono così convinti sono, non c'è ragionamento. E dice: come può Satana scacciare Satana? E Gesù dice: quando una casa è divisa in se stessa, quindi se io sono dominato da Satana, quindi sono un emissario di Satana, non posso scacciare, quindi non c'è divisione. E Satana e i diavoli sono ben coesi nel fare il male. Ma qui si apre un'altra parentesi che poi Gesù esplicherà anche nel suo ministero, in quella parola famosa dove due o tre sono riuniti alla lettera e sono in armonia. Lì ci sono io in mezzo a loro, chiedete quello che volete e vi sarà dato. E questo due o tre, senz'altro lo possiamo intendere quando due o tre persone sono in armonia, in preghiera, dove due o tre c'è Gesù, questo è scontato. Però in una lettura più profonda, e ci serve per la preghiera del cuore, i due non sono due persone, infatti non si dice persone, due, i due sono mente razionale e parte spirituale, mente e cuore. Due o tre, in questo caso è la psiche. Noi siamo divisi, la mente vuole una cosa, il cuore ne vuole un altro. La mente razionale vuole una cosa, la mente spirituale ne vuole un'altra, e poi c'è tutto l'inconscio che è appena il 90%. La mente razionale è appena il 5% e ha il dominio di tutto. Poi c'è questo 5% di passaggio, il 90% è questo inconscio che noi non conosciamo. Che noi possiamo dire una cosa a livello mentale, a livello anche razionale, diciamo una cosa di volere, ma dentro di noi c'è tutto un altro volere sotterraneo. E quindi la preghiera del cuore è cercare di unificare mente, cuore e psiche. Mi piace citare Freud in questo tempo. E nella sua introduzione alla psicanalisi, Freud dice: l'odierna indagine psicologica ha intenzione di dimostrare all'io che non solo egli non è padrone in casa propria, ma deve fare assegnamento su scarse notizie riguardo a quello che avviene inconsciamente nella sua psiche. Io, la mente, si sente a disagio, incontra limiti al proprio potere nella sua stessa casa, nella psiche. Appaiono improvvisamente pensieri di cui non si sa d'onde provengono e non si può fare nulla per scacciarli. Questi ospiti stranieri sembrano addirittura più potenti dei propri pensieri volontari e tengono testa a tutti quei mezzi, pur già tante volte collaudati, di cui dispone la volontà. Questo passaggio dell'introduzione alla psicanalisi di Freud mi pare che ci ritroviamo tutti. Noi abbiamo i nostri pensieri buoni, bravi, qui in convento e facciamo tutte quelle elucubrazioni spirituali. Poi basta un inconveniente, e che crolla tutto. Perché sono tutte cose appiccicate nella mente. La mente c'ha una cosa e questi pensieri arrivano dall'inconscio, da ferite pregresse, da qualche cosa che noi abbiamo vissuto e non abbiamo consapevolizzato. Si parla sempre di consapevolezza, vivere il momento presente e tirare fuori tutto quel materiale che noi abbiamo rimosso. Per tutti i discepoli e le discepole di Rossella O'Hara. Ci penserò domani. Ci succede qualcosa, il primo io, succede qualcosa, vabbè, ci penserò domani. La mettiamo da parte, ma quelle cose messe da parte, poi quando la mente si placa, oppure arrivano all'improvviso, irrompono, lo vediamo più volte, lo abbiamo commentato nel profeta Isaia, quando dice che lo Spirito Santo farà far pace al lupo e all'agnello, al leone, all'orso, il bambino metterà la mano nel covo dei serpenti. Certe volte noi abbiamo chiuso il leone, il lupo, l'orsa dentro delle gabbie, succede un evento, succede qualche cosa, queste gabbie si aprono ed esce fuori il lupo che è in noi, altro che Cappuccetto Rosso, il lupo esce. E poi sono quelle persone che dicono, sono fatto così, che ci posso fare? Tanto a me poi mi passa. Ti passa a te, come abbiamo detto diverse volte. Quindi è un addomesticare il nostro lupo e il nostro leone per convivere con queste parti. Ecco allora l'importanza di questo. E Gesù, dopo aver detto ai suoi interlocutori queste cose che Satana non può scacciare, Satana continua dicendo: nessuno può entrare in casa del forte e depredare i suoi beni se prima non lega il forte, soltanto allora potrà saccheggiargli la casa. Questo è un versetto meraviglioso, specialmente per questo tempo di paura, dove sembra che il male prenda il sopravvento. No. Gesù afferma che il potere del Satana, il forte, è finito, ma non per una lotta intestina al suo interno, bensì perché è giunto uno più forte di lui. E più forte del Satana, più forte dei demoni, c'è solo Dio che si manifesta in Gesù. Come ha detto Giovanni Battista, arriva colui che è più forte. Gesù e il suo messaggio di liberazione hanno la forza di legare Satana, di saccheggiargli la casa, liberando le persone sotto il suo dominio. A questo punto il Satana è in rovina. Questo è un concetto che almeno facciamolo passare nella nostra mente. Gesù è il più forte. In questo tempo di disagio mondiale, rispettiamo tutte le regole, laviamoci le mani, non usciamo, viviamo questo domicilio forzato. Mi è piaciuta la lettera del vescovo di Avellino che scrive alle suore di clausura e dice: ma voi state sempre chiuse, anche noi vogliamo imitarvi. È una bella lettera. E anche noi vogliamo imitarvi in questo, quindi se stiamo 10 giorni a casa non casca il mondo, va tutto bene, però non viviamo nella paura, Ma dobbiamo vivere nella convinzione che Gesù è più forte del coronavirus, Gesù è più forte del tumore, Gesù è più forte di ogni patologia, di ogni difficoltà. Questo è il momento in cui dobbiamo gridare: Gesù, tu sei il più forte, Gesù, tu sei il Signore della mia vita, Gesù, tu mi salvi. Perché se non mi salva adesso, quando sto bene, va bene, facciamo le canzoncine, facciamo le varie liturgie, va tutto bene. Ma è in questo momento che dobbiamo essere convinti che Gesù è il più forte. Gesù è il più forte e incatena Satana. Se non succede, non è perché Gesù non è il più forte, ma forse non abbiamo permesso a Gesù di essere il più forte in noi. Non abbiamo permesso di, non è, di essere, se ci siamo un po' annacquati nel messaggio, oppure a furia di seguire la legge, ecco qui l'abominio proprio. È quello che le autorità religiose, invece di aiutare Gesù che sta legando Satana e liberando le persone, cosa fanno? Legano Gesù. I sommi sacerdoti, con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, legarono Gesù. Per impedirgli Gesù e lo portarono via e lo consegnarono a Pilato. Una domanda allora: ma Gesù nella mia vita è slegato? O l'ho legato con qualche paura, con qualche leggina, con qualche cosa? Gesù è il Signore della mia vita? Gesù è il più forte. E Gesù lega Satana, lega il diavolo, lega la malattia, lega il coronavirus, lega il tumore, lega le tue paure. Ma aiutati che Dio ti aiuta. Ci vuole la nostra partecipazione. E quindi le autorità religiose legano Gesù. E proprio sembra l'assurdo nel discorso. E per l'Evangelista, le autorità religiose sono la personificazione del Satana. Ricordiamoci che gli spiriti dell'aria non agiscono mai, non ci affaccerà mai il diavolo come facciava Padre Pio, magari perché ci prenderemo così tanta paura che diventeremo santi, ma il diavolo ti seduce, ti affascina e quindi in questo caso ti perseguita. Quindi ha sempre una incarnazione, qui sono le autorità religiose, e l'Evangelista scrive che Pilato sapeva che i sommi sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia, Marco 15, 10. Espressione rara nella Bibbia, si trova una volta sola nel libro della Sapienza. Voi sapete che quando le due parole si trovano insieme vuol dire che c'è un'analogia. E difatti, cosa scrive Sapienza 2,24? La morte entrò nel mondo per invidia del diavolo. Quindi Pilato dice: glielo consegnarono per invidia, la morte entrò nel mondo per invidia del diavolo, quindi sommi sacerdoti, autorità religiose a noi. E quindi invidia, allora, per l'Evangelista, i sommi sacerdoti sono agenti del diavolo e portatori di morte. Gli zelanti custodi della legge divina sono in realtà i nemici mortali di quel Dio che pretendono di rappresentare. Il compito del Satana è quello di accusatore e le autorità religiose accusano Gesù di infelicitare gli uomini, mentre, pur di conservare il loro potere, indemoniano la gente e li mantengono schiavi. E qui c'è una parola tra le più difficili della scrittura, perché Gesù dice: tutto verrà perdonato, tutte le bestemmie, tranne quella contro lo Spirito Santo. E questa parola mi piace, Agostino, qui questo, Agostino che dice nelle sacre scritture questa è la questione più difficile, perché credevo di essere capace di spiegarlo, ma mi confondo, e questo è Agostino. E poi c'è Bellet che dice, ma se Gesù ha detto che tutto verrà perdonato e tutto è possibile essere perdonato, perché questo non lo perdona? Questa è una domanda che possiamo farci anche noi. E come mai? In pratica è il peccato contro lo Spirito Santo che non può essere perdonato. Non è una bestemmia, ho detto una parolaccia, a volte è capitato in confessione qualcuno dice ho detto parolaccia allo Spirito Santo, ma non è che Dio non mi perdona. Dio perdona tutto. La bestemmia contro lo Spirito Santo è, in pratica, non accorgersi di essere nel peccato. Allora, Isaia dice, chiamano bene il male e chiamano male il bene. In pratica, le massime autorità religiose di Israele ed esperti nella Sacra Scrittura sanno che l'azione liberatrice di Dio può venire, di Gesù può venire solo da Dio. Vi ricordate chi è quello che va di notte? Nicodemo. Nicodemo gli dice, guarda, noi, quindi parla al plurale, noi siamo convinti che tutto quello che tu fai lo fai perché Dio è con te, se no non lo potresti fare. E quindi cerca una mediazione, ma poi anche lui è vittima del suo ruolo, vittima del potere, non ti mangiare le unghie, e non ti mettere le mani in bocca col coronavirus, non si possono mettere le mani in bocca, metti la mascherina. E quindi in pratica sono convinti che Gesù viene da Dio, ma non lo possono accettare, non lo possono accettare, perché accettando il messaggio di Gesù, che era scelta degli ultimi, se non diventerete come i bambini, condivisione dei beni, i ricchi non possono entrare, conversione a Lui e al suo Vangelo, convertitevi e credete al Vangelo, quindi queste cose loro non le possono accettare, quindi poi tutta questa gratuità. Come il tempio va a finire a carte 48 e per i peccati non c'è più bisogno di portare gli agnellini, le tortorelle, le cose, qui come si campa, qui, insomma, praticamente tutto il loro sistema di potere crollerebbe. Allora loro dinanzi a un Gesù che viene da Dio e loro sono i rappresentanti di Dio e dinanzi a loro privilegi scelgono i loro privilegi e dicono che Gesù fa il male e dicono che Gesù è indemoniato. Allora, cos'è il peccato contro lo Spirito Santo? Perché loro non chiederanno mai perdono, non andranno mai a chiedere perdono, perché loro hanno scelto i loro privilegi. Il peccato contro lo Spirito Santo, quindi Gesù e tutte le fragilità, tutti i peccati dati vengono perdonati. Ma questo non può essere perdonato perché loro non chiedono perdono. Non può essere perdonato perché loro non si rendono conto del loro peccato. Ecco perché non può essere perdonato, perché Dio ti perdona tutto, ma anche tu devi essere cosciente di accogliere questo perdono. E quindi non possono perché non ci sarà mai pentimento, a meno che non si penta una cosa. Però ecco, Gesù li vede in questa maniera. Allora, poi in soldoni per noi e possiamo incorrere in questo peccato dello Spirito Santo quando chiamiamo male il bene che fanno gli altri. Attenzione, a questo punto entriamo nelle domande. E sapete che la preghiera del cuore, adesso abbiamo scelto questa dinamica delle domande, adesso io vi lancerò delle domande a cui voi non dovete dare risposta, ma nella preghiera del cuore, nella preghiera del cuore, dove noi cerchiamo di slegare Gesù. Nella preghiera del cuore la giaculatoria sarà Gesù, Gesù, Gesù. Quindi noi chiameremo Gesù perché sleghi, si sleghi e leghi il diavolo, tutte quelle negatività che abbiamo dentro. Allora, le domande sono 9 che sono scaturite da questo breve passo. La prima, cerco di screditare chi è più bravo di me. Gli scribi cercano di screditare Gesù, specialmente quando Gesù predicava, non abbiamo mai sentito uno così, quindi si sentivano a disagio anche loro. E quindi anche noi può capitare, uno che è più bravo di noi, cerchiamo di lo accettiamo o lo screditiamo. Perdono il successo di un altro. In psicologia si dice che nessuno ti perdona il successo. Generalmente è così, ma noi perdoniamo il successo degli altri e siamo contenti del successo degli altri. E non parlo di tua figlia o di tua nipote, è ovvio, te qua quarie, ma delle persone altre tu devi essere contento del successo. Convoco, cerco di incontrare per chiarire, cerco di incontrare le persone che parlano male di me per chiarire, oppure lascio andare. Prima io sono uno che lascia andare, ma bisognerebbe chiamare a dire: senti, ma perché vai parlando male di me? Mi diranno magari: non è vero, però già è un qualche cosa. Gesù ha chiamato gli scribi e ha parlato con loro. Mi adopero a diventare uno, smettendo di fare la guerra tra mente, cuore e psiche. Diventare uno, vi ricordo che è l'attributo di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, tre persone e un unico Dio. E quindi noi dovremmo unificare mente, cuore e spirito. È il cammino di una vita, però cominciamo a fare dei tentativi. E qui accetto quello che vive nel mio cuore anche se non lo capisco. Molte volte le cose che noi non capiamo non le accettiamo. Ma non funziona così, perché il cuore vive determinate realtà che non vengono accettate dalla mente. Vi ricordate Pietro e Giovanni che corrono? Giovanni corre, arriva prima, il cuore arriva prima, Pietro arriva dopo. Noi dovremmo, tutto ciò che è benedetto, tutto ciò che nel nostro cuore è benedetto, se vi ricordate l'isola delle Femmine, la regione della preghiera del cuore, facendo l'Ave Maria sui punti vitali, il punto vitale del cuore era: benedetto il frutto del tuo grembo. Tutto ciò che c'è nel nostro cuore è benedetto da Dio. Dovremmo cominciare ad accettarlo. Una volta che tu lo accetti, anche se, senza capirlo, poi a poco, ecco, la mente del cuore, i pensieri del cuore cercheranno di amalgamarsi con i pensieri della mente. Ma il primo coso è accettare anche senza capire. Vi ricordo che questo vale per le cose spirituali, specialmente la differenza tra Zaccaria e Maria di Nazareth. Zaccaria, quando l'arcangelo Gabriele gli dice: tua moglie concepirà, avrai un figlio, non è possibile. La mente dice: non è possibile, quindi rifiuta. E mentre Maria lo accetta e dice: come accadrà questo? Alla lettera sembrano le risposte uguali, ma non lo è. Zaccaria vuole capire, Maria accetta e dice: cosa devo fare? Cosa succederà? Ecco, allora, per noi che abbiamo paura a volte di tutto quello che vive nel nostro cuore, il punto di partenza è accettarlo e poi chiedere all'angelo, chiedere allo spirito, chiedere a Gesù: cosa devo fare? Qual è la dinamica? E sesta domanda: cerco di legare i miei demoni, i diavoli che vivono dentro il mio cuore, o cerco di le o lego Gesù? Le autorità religiose legano Gesù e non ne parliamo più, fa pure rima. E noi nel nostro cuore, nella nostra vita, cosa facciamo? Lo sleghiamo questo Gesù o lo leghiamo? Perché o si lega Gesù o si legano i diavoli. E qui questa domanda: sono convinto che Gesù è il più forte. Qui non dobbiamo dirlo solamente, ma nella vita. Sono convinto che Gesù è più forte. Più forte del coronavirus, più forte del tumore, più forte delle tue nevrosi, della pressione, di tutte le tue malattie, di tutti i tuoi problemi. Siamo convinti che Gesù è più forte. Se siamo convinti, viviamo. tutte le precauzioni prenderle, però vivile tranquillamente. Vivi questa detenzione casalinga come un dono, perché tanto Gesù è con te, è più forte, ti guarirà e non inciamperà il tuo piede nella pietra. E questo è il momento in cui crederlo, ma non per dimostrare qualche cosa, perché ci fa bene, perché ci fa bene. Io difatti rimango sorpreso che anche preti sono così impauriti. E di questa pandemia, per carità, ma male che vada ce ne andiamo da Gesù, ma siamo convinti che Gesù è più forte. Gesù è più forte e noi andremo quando finirà il nostro tempo. Finirà il nostro tempo e a proposito per i fratelli di Palermo che sono collegati, l'architetto che ha progettato lo Zen è morto di coronavirus. Ma aveva 92 anni, che età, quanto voleva campare? C'è scritto nel Siracide 17:2, ognuno di noi viene con un tempo stabilito. Morì a Milano, non è morto a Palermo, tranquilli. A Milano morì. E quindi ognuno di noi e viene con un tempo assegnato. Cerchiamo di essere convinti che noi ce ne andremo quando finirà il nostro tempo. E se finisce il nostro tempo, fate come ho fatto io, dammi una proroga di 15 anni, dice Isaia. 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 e così via. Duilio, vedo che sei collegato, tanti auguri di buon compleanno. E quindi sono convinto che Gesù è il più forte. E poi gioisco perché tutti i peccati mi vengono perdonati. Tutti i peccati mi vengono perdonati. Ma questa è una gioia. Qualsiasi peccato, Gesù l'ha detto proprio stasera qua, tutti i peccati che abbiamo fatto ci vengono perdonati. È stupendo perché lui ci ama. Meraviglioso. Perché allora questi sensi di colpa? Passato è passato. Con Gesù comincia un eterno presente di grazia. Stupenda grazia. E per ultima domanda, sto attento a inficiare il bene dell'altro perché potrebbe rientrare nel peccato contro lo Spirito Santo. Stiamo attenti quando c'è qualcuno che fa del bene e noi, siccome siamo invidiosi, diciamo no, ma che, ma no, e lo disprezziamo e addirittura possiamo anche calunniare. Attenzione, questo può rientrare nel peccato contro lo Spirito Santo. Apriamoci a questa grazia per essere come Gesù. E allora adesso faremo questo viaggio.